Buona giornata. Devo accendere il microfono. Vi spero bene. Mi sembra così, un pochino più di entusiasmo. Allora, io continuerei un percorso sempre nell'intenzione di lasciarvi così degli spunti di riflessione personale da sviluppare. Sono qui soltanto non per dirvi delle verità, ma per aprirvi così dei sentieri da percorrere, aprire strade. I saggi dicono che sono due le cause della nostra infelicità. La prima, l'illusione. Siamo dei grandi illusi. Cioè non sappiamo cos'è la felicità autentica, o meglio, in cosa consiste la felicità autentica. Quindi ci illudiamo di trovarla in cose che non ci rendono felici, quindi siamo degli illusi. Seconda causa della nostra infelicità, la concupiscenza, un termine che viene usato poco, o la bramosia, cioè desiderio di cose sbagliate o brama per quelle giuste. Gli induisti hanno, la tradizione indù ha individuato in una parola tutto questo. La parola è Maya, con la Y. Cioè la consapevolezza, la comprensione che in ciò che si vive manca qualcosa. Cioè noi viviamo in uno stato continuo di illusione, questa è Maya. Con la consapevolezza che la felicità in realtà sta da un'altra parte, che è molto più profonda. E se ci pensate un attimo, è quello che Gesù è venuto a dire quando parlavo di risvegliarci, è proprio questo, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che continuamente ci dica: guarda che quello che stai vivendo, che stai osservando, stai guardando, non è tutto, non è la realtà. Il reale sta molto più in profondità. È come se tutto fosse avviluppato da un velo, Maya questo. Ma la verità sta sotto. E noi ci accontentiamo delle apparenze. Sarebbe interessante andare a riscoprire magari il mito della caverna di Platone, significativa in questo proposito. Quello che finalmente riesce a togliersi le catene, perché era assieme agli altri che guardavano il proiettarsi su un muro delle ombre e hanno sempre creduto che quelle ombre fossero la realtà, perché sono cresciuti così. Peccato che la realtà stava alle loro spalle, stava alle loro spalle. Uno si lascia liberare, va fuori, dice: ma la realtà è qui, non quello che vediamo proiettato sul muro. E come lo considerano? Pazzo. Ma tu sei pazzo. Tu sei folle. Vedete, è quello che succede, no? Chi comincia a fare un cammino spirituale, prova a dire qualcosa agli altri, ti dicono: ma tu sei folle. Ecco. Sono stato una settimana a Susa a prendermi cura della mia vita interiore. Ho intuito qualcosa della realtà. Ma tu sei folle. La realtà è questa. Guardate, non sono stupidaggini. Noi rischiamo veramente di stare con le catene contro un muro, pensando che quello che vediamo, che sono soltanto proiezioni, le consideriamo realtà, la verità. Quindi illusione e concupiscenza sono le cause della nostra infelicità. Ecco perché quella frase, no, della tradizione buddista: occorre mollare la presa. Loro dicono letteralmente: avere una mente che non si aggrappa a nulla. Avere una mente che non si aggrappa a nulla. Il fatto che noi ci aggrappiamo a tutto per essere felici. Ci aggrappiamo a tutto, abbiamo bisogno di tutto, ma soprattutto di tutti, per essere felici. Allora vi chiedo un esperimento da farsi personalmente, ovviamente, non dovete dirlo a me, ma sarebbe interessante oggi chiedersi: da cosa dipende la mia felicità? Che cos'è che mi rende felice? Occhio, è non quello che potrebbe rendermi felice oggi. Mettetelo proprio per iscritto, ecco, perché le cose messe per iscritto ci obbligano a definirle. E qui che inserisco un tema che mi sta accompagnando, che è proprio quello della, se è possibile che la nostra felicità sia incondizionata. Cioè, esiste una felicità incondizionata? Cioè, posso essere felice senza condizione, cioè senza qualcosa che mi renda felice? Ecco, adesso non sto lì a giocare sui termini, ma felicità intendo non quella banale, ovviamente, e la gioia profonda, cioè la serenità profonda, il compimento, la realizzazione del cuore, questa è la felicità, non quella. È interessante, noi abbiamo perso un po' il significato della felicità. Provate a chiedere a qualcuno: ma tu sei felice? Il 90% delle persone ti risponderà: ma felice, ma sì, sto abbastanza bene in questo periodo. Cioè, abbiamo paura di usare la parola felicità. E no. Il compimento del cuore, la realizzazione, l'essere sbocciati, ecco quello che dicevo. Allora è possibile essere felice a prescindere? Forse la felicità autentica è quella che non si aggrappa a nulla. Gesù era un uomo felice perché non si aggrappava a nulla. Allora io credo che per essere felici, compiuti, realizzati, occorre essere terribilmente liberi. Non si dà felicità senza libertà. Per questo, e qui entriamo in un campo minato, ma io ci credo fortemente, che se io dico a una persona, fosse anche Dio, io ho bisogno di te per essere felice, io sono condannato all'infelicità. Occhio, è grossa questa cosa, perché se la mia felicità sta nel mio partner, nei miei figli, nella mia compagna, in Dio, io sono condannato all'infelicità. Non sono libero. Vi leggo un passaggio di questo libro che vi ho citato, di Anthony De Mello, ecco, che lui è tutto incentrato su questo in realtà, e sembra molto duro, però è molto provocante. Lui dice: l'unico modo per cambiare è modificare il proprio modo di capire le cose. Apro una parentesi. Cambiare modo di capire le cose nel Vangelo si chiama conversione. Conversione nel Vangelo significa letteralmente metanoia in greco. Meta vuol dire al di là, oltre. Nous, il pensiero. Quindi andare oltre il pensiero abituale, solito. Cambiare modo, cambiare testa, in fondo. Cosa significa capire? Come ci si deve comportare? Osservate come siamo schiavi dei diversi vincoli. Tentiamo disperatamente di riorganizzare il mondo in modo da poterli mantenere, perché il mondo li minaccia costantemente. Temo che un amico smetta di volermi bene. Potrebbe scegliere qualcun altro il mio posto. Devo continuamente rendermi interessante per tenerlo vincolato a me. Vedete? E io vi invito a riflettere sul rapporto affettività, amore e libertà. I nostri rapporti amorosi, amorevoli, affettivi, amicali, sono liberi? Quanta libertà c'è lì? Qualcuno mi ha convinto con un lavaggio del cervello che ho bisogno del suo amore. Ci sono, no, questi rapporti un po' malati in cui uno dice all'altro: ma senza di me saresti felice? O peggio ancora, saresti disposto a rinunciare alla tua felicità per me? Ecco, se qualcuno vi dicesse mai: sei disposto a rinunciare alla tua felicità per me? Scappa. Eppure, si usa tantissimo questo. Ecco perché vi parlavo di felicità incondizionata. Quanti ricatti d'amore. Adesso io non mi butto sul discorso su Dio perché vorrei dedicare del tempo a parte, ma a volte mettiamo in bocca anche questa cosa a Dio. È come se Dio mi chiedesse: sei disposto a rinunciare alla tua felicità per me? Ecco, se io penso che un Dio potesse chiedermi, possa un domani o adesso chiedermi questo, quello non è un Dio, è un dittatore. Perché Dio non chiederà mai di rinunciare alla mia felicità per Lui. Un Dio che mi chiedesse questo è un terrorista. Eppure, soprattutto in ambito religioso, abbiamo partorito generazioni di gente infelice per far piacere a Dio. Ma che cos'è questo? Pensare che è possibile che ci sia un Dio che mi chiede di rinunciare alla mia felicità per Lui. Quindi non vale né nei confronti di Dio e né nei rapporti reciproci, tra amanti, tra genitori figli, avanti così, tra amici. De Mello continua: non ho bisogno dell'amore di alcuno, ho solo bisogno di entrare in contatto con la realtà. Ho bisogno di uscire da questa mia prigione, da questa programmazione, da questo condizionamento, da queste false convinzioni, da queste fantasie. Ho bisogno di tuffarmi nella realtà. La realtà è splendida, deliziosa, la vita è eterna e adesso. E qui è l'esperimento che vi ho chiesto prima, lui lo amplia e dice: fate questo esercizio. Per un minuto pensate a qualcosa o a qualcuno a cui siete vincolati. In altre parole, qualcosa o qualcuno senza cui pensate di non poter essere felici. Potrebbe essere il lavoro. Io senza questo lavoro sarei perso. La carriera, la professione, un amico, il denaro, il partner. Provate a pensare. Dite a questo oggetto, a questa persona: in realtà non ho bisogno di te per essere felice. Mi sto solo ingannando con la convinzione che senza di te non sarò felice. Non ho bisogno di te per la mia felicità. Posso essere felice senza di te. Non sei tu a rappresentare la mia gioia, la mia felicità. Se l'oggetto del vostro vincolo è una persona, non sarà molto contenta di sentirvi dire queste frasi. Ma voi ditelo lo stesso. Le potete pronunciare nel segreto. In ogni caso entrerete in contatto con la verità. Demolirete una fantasia. La felicità è uno stato di non illusione, di disillusione, quello che dicevamo prima. La felicità è uno stato di disillusione. Capite che se entrassimo veramente in questo, non ci sarebbe più nulla in grado di renderci infelici. Nulla potrebbe più colpirci, abbatterci, esaltarci, deprimerci. Continua De Mello, dice: avevo paura a dire queste cose, ma ho parlato con Dio e gli ho detto che non ho bisogno di Lui. La mia reazione iniziale è stata: questo è l'esatto contrario di tutto ciò che mi hanno insegnato fino adesso. Ora, alcuni vogliono fare un'eccezione per il loro vincolo con Dio e dicono: se Dio è quel Dio che io penso dovrebbe essere, non gli piacerà che io rinunci al vincolo che mi lega a Lui. E va bene, se pensate che senza Dio non potrete essere felici, allora questo Dio a cui pensate non ha niente a che fare con il Dio reale. Voi pensate a una condizione di sogno, pensate al vostro concetto di Dio. Talvolta bisogna liberarsi di Dio per trovare Dio. La grande preghiera di Meister Eckhart è: Dio, liberami da Dio. Dio, liberami da Dio. Quindi la felicità è innanzitutto un'esperienza dentro di noi. Ecco, allora, tornando alla meditazione, perché è questo il tema che ci sta accompagnando, la preghiera profonda, la preghiera silenziosa di meditazione, è un modo di iniziare a risvegliarsi ai valori eterni che sono sempre stati presenti in noi, ma soffocati da questo chiasso di desideri, di bisogni. La preghiera è un atto di ascesi, e l'ascesi avrebbe proprio il compito di smantellare i valori inconsci del falso sé, l'illusione su cui crediamo si giochi la felicità. La meditazione è un cammino, un processo di disillusione, per questo che è un cammino di felicità. Entri in contatto con l'essenziale, tutto il resto crolla, molli la presa. Il santo, ma su questo la santità dedicherò poi una riflessione a parte, ma intanto diciamo: chi è il santo allora? Il santo è un avversario dell'egoismo. Egli distrugge, il santo distrugge, frantuma tutto ciò che impedisce alla vita universale di manifestarsi. Distrugge l'ego per costruire il sé autentico. La felicità ha solo a che fare con il sé autentico. È lì che risiede la felicità. La verità di noi. Noi siamo tutti dediti all'ego. Lo coltiviamo, lo ingraziamo, illudendoci che facendo così siamo felici. E no, è proprio il contrario. E smantellandolo, frantumandolo, che può emergere il vero sé e quindi la felicità. Quindi il cammino spirituale, il cammino di meditazione, il cammino di vita interiore, serio, faticoso, certo, molto faticoso, è un atto di frantumazione del sé. Per poterci fare nuovi, ricostruire dall'amore, abbiamo bisogno di questo. Citavo l'altro giorno quel passo di Luca, Luca 2,34. Il vecchio Simeone che accoglie Maria e il bambino dice: questo bimbo è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele. È qui per la rovina. Entrare in contatto con Cristo ci rovina, ma questa sarà una benedizione. David Maria Turoldo, questo uomo straordinario, poeta straordinario, in una sua poesia scrive: Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti impunemente. Cristo, mia dolce rovina, impossibile amarti impunemente. Se cadi nel suo abbraccio, rimani segnato, non puoi essere ciò che eri un attimo prima. Vieni distrutto, rovinato. Pensate a quell'episodio dell'Antico Testamento, di Giacobbe, che lotta tutta una notte col suo Dio, ma alla fine vince lui, Giacobbe, ma rimane segnato nel fisico. Non è questione di alienarsi, ma è questione di liberarsi dalla gabbia che ci siamo costruiti, la memoria del passato, i deliri sul futuro. È la coscienza che va liberata. Quando il circuito mentale perde le sue tensioni, il pensiero è rilassato, senza alcuno sforzo di volontà, si raggiunge un'altra dimensione di coscienza. Allora essa diventa passiva, penetrante, onnisciente. Capite? Non è, a quel punto lì non si acquisisce nulla, non è questione di acquisire, ma è un atto di abbandono in cui si riceve tutto. In questo perdersi si acquisisce tutto. È nell'abbandono che si riceve, è nella frantumazione che si è costruiti. E ancora una volta quello che Gesù diceva: rinnegare se stessi e perdere la propria vita, non è un perdere fino a se stesso, è un perdersi per ritrovarsi totalmente. Allora la questione forse è disarmarsi. La via della felicità è una via di disillusione, di lasciar cadere, mollare la presa. Mollare la presa. Non mi ricordo più dove l'ho letto, probabilmente nel libro di Jäger. Faceva un esempio, dice che in alcune regioni vivono delle scimmie che vengono conquistate, vengono cacciate dai cacciatori per il loro atteggiamento un po' stolto, cioè si lasciano fregare. E rende bene l'idea, cioè la scimmia, ci sono, dentro le cavità degli alberi vengono poste delle noccioline, le scimmie entrano dentro per prendere la nocciolina, ma col pugno chiuso rimangono bloccate e non possono scappare, arriva il cacciatore e le ammazza. Sarebbe bastato che avessero aperto la mano e sarebbero così scappate, no? Ma loro non aprono la mano, tengono la nocciolina. Quella è la loro vita, la loro felicità, il loro compimento, nel trattenere bramosia. Si illudono che in questo modo potrebbero essere felici. Mollare la presa, aprire, lasciare andare. Non attaccarsi più a nulla e a nessuno. Vi leggo un passo di una preghiera famosa che ho già citato tante volte, ma ripeterla fa piacere perché è sempre bella, e del grande patriarca Atenagora I. Atenagora è stato appunto patriarca di Costantinopoli per lungo tempo, e in un libro che vi consiglio, perché adesso è stato rieditato per San Paolo, mi pare, Umanesimo spirituale, mi sembra che sentite. È un'intervista che il patriarca concede a un teologo ortodosso, morto anche lui qualche anno fa, Olivier Clément. E in questa lunga intervista, splendida, il patriarca dice questo: la guerra più dura è la guerra contro se stessi. Non c'è niente da fare, bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni, è stato terribile, ma ora sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato dalla volontà di avere sempre ragione, di giustificarmi magari squalificando gli altri. Non sono più sulle difese, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori, o anche di non migliori ma buoni, accetto senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero, reale, per me è sempre il migliore. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre al Dio uomo che fa nuove tutte le cose, allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è possibile. Grandiosa è questa cosa. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Allora potremmo anche chiederci da quali attaccamenti derivano le nostre paure. È sempre una paura di perdere. E se una paura di perdere qualcosa, state certi che lì inizierà la violenza, la rabbia. E cioè, perché ci arrabbiamo? Provate a pensarci, perché ci arrabbiamo quando ci arrabbiamo? Perché abbiamo paura di perdere qualcosa. Ma se uno non ha più nulla, non, quindi è un uomo libero, non ha più paura e non potrà arrabbiarsi. Voi sapete che Gesù si dice che non poteva fare il male. Occhio, non perché si dice che fosse senza peccato. No, non c'entra questo. Non poteva fare del male perché era un uomo estremamente libero. Gesù è un uomo estremamente libero, e se sei libero non hai più paura di perdere. E se non hai più paura di perdere, che violenza vuoi fare? Verso chi? Vi ricordate quella grande paura che prese gli apostoli sulla barca, in tempesta? L'unico che non aveva paura era Gesù. Interessante. Anzi, Marco dice che addirittura dormiva su un cuscino. Perché? Occorre sentirsi saldi con ciò che è affidabile, al di là di ogni tempesta e di ogni turbamento. E l'affidabile non è lontano da noi, è dentro di noi. È il nostro io profondo, è questo vero sé. Non inquinato dall'ego. Che qualcuno può identificare anche con Dio, Allora è importante compiere questo viaggio verso questo vero sé, verso il sé autentico, l'unica cosa affidabile, in modo che non possiamo più avere paura di fronte a tempeste esistenziali, terremoti esistenziali. Persone violente, cattive, maldicenti. Eppure, quanto è difficile incontrare maestri che ci insegnano in qualche modo qual è la modalità del viaggio verso il sé. Ci hanno sempre indicato viaggi verso fuori di noi, qualcosa fuori di noi. Come se la salvezza fosse raggiungere un orizzonte fuori di noi. Provate a raggiungere l'orizzonte. Prendete una barchetta al mare e cominciate a remare verso l'orizzonte. Sì, è questo il paradosso, che ci hanno insegnato che qualora avessimo raggiunto l'orizzonte avremmo sperimentato la felicità. Ma prova, non puoi raggiungere l'orizzonte, si sposta con te. La questione è entrare dentro. Ma quali maestre nella Chiesa ci invitano a fare questo? La Chiesa ci ha sempre posto dinanzi dogmi, credenze, riti da compiere, da fare, da perseguire. Quello era l'orizzonte da raggiungere, ma ci hanno allontanati in realtà. Basta guardarci intorno. Abbiamo perso generazioni di persone, no? Come chiese. Le abbiamo allontanate. Perché era uno sforzo immane, un'illusione. Dovrebbe aiutarci piuttosto a compiere un viaggio interiore. È solo indagando il nostro cuore che possiamo conoscere Dio. Da sempre tutte le tradizioni ci dicono: conosci te stesso, conosci te stesso. E se conoscerai te stesso, conoscerai Dio, perché Dio abita in te. Dio è nascosto alla mente, ma non al cuore. Finché in qualche modo ci sforziamo ad usare le nostre facoltà, i nostri sensi, per cercare Dio, possiamo solo creare idoli. Irenea di Lione diceva, Gregorio di Nissa mi pare che dicesse: i concetti creano gli idoli. I concetti creano gli idoli. Basta un pensiero su Dio per farlo sparire. Per questo che Eckhart diceva: Dio, liberami da Dio. Interessante Marco 5, quando Gesù incontra un indemoniato e gli dice: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, siamo molti. Interessante. Qual è il tuo nome? Altra domanda che dovremmo farci tutti oggi. Qual è il nostro vero nome? Noi purtroppo occidentali abbiamo perso il significato del nome, perché per noi ormai il nome è soltanto un chiamarci, ci serve per chiamarci, ecco. Ma nella cultura semitica, ma in tutte le, ancora per molte tradizioni orientali, il nome è l'essenza della persona, è la persona, il nome. Quindi chi sei, qual è il tuo nome, vuol dire chi sei veramente, chi sei? Sono legione, sono moltitudine, cioè io sono la mia professione, sono il mio status sociale, sono la famiglia che ho, sono le attese che riesco a compiere, a soddisfare degli altri, sono legione. Ma chi sono io veramente? E questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Io non sono il mio essere religioso, non sono il mio essere prete, non sono le cose che dico, non sono le attese che riesco a soddisfare. interessante quando ci si presenta, o quando ci si, o in un gruppo, anche personalmente a qualcuno, si va subito sulle cose che si fanno. Chi sei? Ma io sono un direttore di banca e ho un po' di dipendenti sotto di me. Io sono questo. Io sono padre di famiglia, ho tre figli. Io so chi sei? Chi sei? Chi siamo noi oltre i nomi, le professioni, i pensieri, i sogni, i deliri? Ecco, la vita autentica, la meditazione ci porta lentamente a scoprire chi siamo, il nostro vero sé scevro da tutti gli attaccapanni che abbiamo attaccato sopra, i vestiti. Vi ricordate Ulisse? Come uscì vivo da quella caverna? Quando incontra Polifemo. Polifemo gli chiede: chi sei? Io sono nessuno. E ha avuto la vita salva. Fantastico. È questo che Gesù diceva, rinnegare la propria vita. È questo. Io sono nessuno. Perché sono me stesso. Emily Dickinson, avrete capito che l'amo abbastanza, in una poesia scrive: io sono nessuno, tu chi sei? Sei nessuno anche tu? Allora siamo in due. Non dirlo, potrebbero spargere la voce. Che grande peso essere qualcuno, così volgare come una rana che gracida il tuo nome tutto giugno ed un pantano in estasi di lei. L'uomo, l'Oriente dice che l'uomo raggiungerà il suo vero nome quando arriverà a riconoscersi come senza nome. Tiziano Terzani amava definirsi Anam, il senza nome. Anam, il senza nome. E questo è il silenzio. La nostra vera natura, quella profonda. Allora, ma d'altra parte, Anam, il senza nome, è quello che anche Paolo è arrivato a definirsi così. Chi sono io? Galati 2:20. Io sono colui che non vive più perché Cristo vive in me. C'è un'essenza che mi definisce lì dentro. E forse dobbiamo abbandonarci proprio a questo vero sé, facendo cadere tutto, imparando ad avere fiducia in questo sé profondo. Finché pensiamo di essere qualcuno, di fare qualcosa, di cambiare qualcosa, questo sé, questo amore che è dentro di noi, è soffocato dall'io e non porterà mai frutto. Solo morendo il seme che dentro di noi può portare frutto. solo morendo a tutti i nostri attaccamenti, condizionamenti, desideri, sogni, illusioni, deliri, allora può nascere qualcosa che porta frutto e frutto per l'eternità, per sempre, che neanche la morte potrà toccare, perché l'amore che sarà sbocciato sarà sempre più forte anche della morte.